Buonasera e bentornati ad una nuova immarcescibile puntata di Notte Horror.
Ebbene sì, siamo tornati. Dovevamo essere in quattro come i cavalieri dell'Apocalisse. Uno dei nostri quattro cavalieri, cioè Maura, purtroppo stasera non poteva esserci, quindi dovremmo accontentarci.
Mi sveli subito. La puntata di oggi è i quattro cavalieri. Noi di solito siamo in tre.
Era un po' spoiler come titolo.
Ma sempre spoiler qua, ma mi vendicherò durante la puntata.
Mi sembra giusto.
Mi vendicherò sugli spoiler e vedrai perché.
Aia.
Allora, i quattro cavalieri, noi siamo sempre in tre, naturalmente Matteo Curtoni,
naturalmente Lady Darkness
e naturalmente Maura Parolini, che effettivamente sarà presente in spirito.
Sì, in ectoplasma.
In ectoplasma, perché sta preparando per noi una puntata.
Sì, assolutamente,
è pertinente. È
pertinente. Questo non è uno spoiler, è un teaser, non so.
È uno spoiler.
Sì, è uno spoiler.
È uno spoiler.
L'abbiamo detto. Ma perché quattro?
Mi vendicherò, sarò cattivissima. Allora, facciamo soltanto un piccolissimo passo indietro. La settimana scorsa abbiamo avuto ospiti gli amici, gli attori di Grand Guignol, De Milan. Matteo, io sono stata allo spettacolo, è stata una cosa formidabile.
Ti ho invidiata tantissimo, so che è stato incredibile.
Ma meglio di qualsiasi aspettativa.
No, davvero, ragazzi, voi siete fantastici, tornate presto.
Ma sai che è stato anche divertente? Cioè, non
come
divertente.
Come deve essere il teatro Grand Guignol, perché il sangue scorre, le budella volano.
Ma no, non solo per questo.
Però c'è anche il divertimento, proprio la risata che ti
guarda,
viene.
È stato uno degli spettacoli più belli, non dico degli ultimi due anni, perché degli ultimi 10 anni. Bella compagnia, bella ambientazione, testi interessanti, divertenti, quindi ragazzi, assolutamente.
È passata solo una settimana, ma ci mancate già, sappiatelo.
Assolutamente.
È sia un endorsement che una minaccia.
Io sono innamorata, ma di tutti e quattro.
Sì, assolutamente. Poi anche degli altri che non abbiamo potuto incontrare, ma ci sarà.
No, guarda, c'è un'esperienza bellissima. Allora, noi ci ridaremo sicuramente appuntamento con il Grand Guignol de Milan, perché con il regista e gli attori ormai c'è questa sintonia che non è solo di sangue.
No, è di spirito. È di spirito. Di altro, esatto.
Ma passiamo alla puntata di oggi.
Ebbene sì.
Allora, quattro cavalieri, naturalmente.
Tre porcellini, quattro cavalieri.
Naturalmente c'è sempre il link con l'Apocalisse.
Sì, questa volta l'Apocalisse intanto arriva da un libro di cui parleremo.
E mi spoilera sempre.
E continua
a spoilerarmi. E allora lo diciamo subito, anzi no, vi facciamo aspettare, perché noi siamo cattivi, fino alla fine del prossimo brano. Andiamo a incominciare.
You're wearing a dress, Falkman, and it's gonna be us.
Four Horsemen, i Clash.
Cominciamo subito con i quattro cavalieri, perché chi è il quarto cavaliere? Diciamolo, dai Matteo, tu che muori dalla voglia di annunciarlo.
Sì, è vero, mi dispiace, non ci stavo più nella pelle, e quindi diciamolo, è Davide Simon Mazzoli,
autore,
eclettico creatore di... Beh, quasi tutto, cioè nel senso, poi parleremo nei fatti veramente di
cotte e di crude.
Di crude, cioè dai parchi a tema, ai giochi, ai format, insomma, hai messo...
Io non ho capito bene il nome, Davide Simon...
Mazzoli,
ciao Davide, ci senti?
Ciao, vi sento bene, ciao Valeria, ciao Matteo.
Eccoci, benvenuto a Notte Horror. Matteo non restava più nella pelle, ti ha spoilerato 20.000 volte.
Sì, l'ho fatto, lo riconosco, ti chiedo scusa, ma era l'entusiasmo.
L'entusiasmo, ma io sono ancora più entusiasta perché tu ci stai parlando da una località segreta lontanissima, non per finta ma per davvero, perché tu sei... dove ti trovi?
Sono Orlando, in Florida, nella patria dei theme park, nella patria di Disney World.
Ecco perché sei lontano, ecco. Ma ti sentiamo benissimo, come se fossi qui. Che peccato che tu non sei qui.
Ma ti manca un po'...
Ero lì poco...
Ti manca un po' il bel paese? Cominciamo subito con le domande banalissime, così ce le togliamo di torno.
Allora, io sono di Milano, quindi sono proprio lì, di...
Ma
casa
senti
vostra.
Che bello, io sono di Milano. E tu eri anche qua poco tempo fa.
Sì, ero lì per la presentazione del libro, per il salone, sono stato lì un paio di settimane a prendere un po' di freddo e poi sono tornato qua, che adesso abbiamo tra i 25 e i 30 gradi.
Beh, questa è una grande invidia, ma la faremo scontare subito, perché per citare il tuo libro, io uccido il male.
No, uccidi il male.
Ma io lo sto facendo apposta. Voglio vedere se è preparato.
Hai ragione.
No, ma non è finita. Allora, il titolo del libro è Uccidi il maligno.
Andrà avanti tutta la sera.
Allora, lo facciamo dire bene da Davide. Allora, dai. Qual è il titolo del tuo ultimo romanzo?
Non è...
Perché è un romanzo.
Sì, è un romanzo thriller, si chiama Uccidi il male.
Uccidi il male, questo adesso sì. Al di fuori dallo schermo, edito dalla Corte, dagli amici
dalla
torinesi, grande, sì. Amici torinesi che fanno sempre delle cose meravigliose.
È interessantissimo.
Quindi noi li corteggiamo, sì. Perché poi le persone che invitiamo sono prima di tutto nostri amici, lo confessiamo. Ma io ti dico, prima stavi sentendo, Matteo non reggeva più dalla voglia di raccontarti e di raccontare, e io sono stata cattivissima perché non gli ho fatto leggere il libro.
Non me l'ha permesso, no.
No, perché se no, allora, diciamo subito che è dal titolo un po' si evince, è un romanzo giallo, è un noir, e quindi Matteo poi te l'avrebbe sicuramente spoilerato. Quindi,
sì, diciamo che è una misura di sicurezza, no, a parte gli scherzi. In realtà tu qui dovresti sentirti a casa, piuttosto a casa, perché visto quello,
sì.
Non soltanto, cioè, nel senso, tu hai scritto anche cose molto diverse di cui poi magari ci racconti. Racconterai più avanti, però con questo libro sicuramente tu qui sei nel tuo elemento, cioè l'apocalisse, delitti cruenti, serial killer, chi più ne ha più ne metta, qui sono i benvenuti.
Hai visto che ho fatto bene a non farglielo leggere?
Ecco, vedi, avrei già raccontato metà del romanzo. Va bene, è vero, lo fa, è una cosa che faccio, ma questa volta mi hanno tenuto al guinzaglio.
Davide, ma racconta un attimo, allora, cominciamo proprio dall'inizio, dall'incipit. Allora, un titolo che è già di per sé tutto un programma, Uccidi il male, perché? Cosa
uccidi
significa?
Il male. Allora, questo è il mio secondo thriller, perché io, come appunto prima accennava Matteo, lavoro nel campo della transmedialità e quindi...
Già mi fa paura questa parola,
Sì, è minacciosa.
Sì, è una parola nuovissima, tra l'altro, però...
No, non è nuova, esiste ormai da tempo, ci fanno anche i corsi sulla transmedialità.
Sì,
sono stata una delle primissime docenti, era l'alba del 1999, si parlava ancora di musica.
E beh, dai, 990, sì, è nuovo, però dai, 99 è nuovo, è quello che intendevo. Cioè, una roba degli ultimi vent'anni.
Diciamo. È una brutta parola, una brutta parola. Vabbè, raccontiamo
come
il tuo romanzo.
Come molti neologismi di questi tempi, apri cena.
Preferisco sangue, preferisco soprattutto la parola che tu utilizzi per identificare, certo, il protagonista del tuo romanzo, che è Apocalisse.
Allora, il titolo Uccide il male è stato scelto perché entrambi, protagonista e antagonista, pensano di aver, di essere vestiti della missione di uccidere il male. Quindi è uno scontro-incontro tra due personaggi che sono uno l'opposto dell'altro. Quindi anche il cattivo, il serial killer, in realtà, come tanti cattivi, pensa di agire nel nome del bene, un bene devastante, deformato dalla sua natura, però comunque nella sua testa sempre bene è. E quindi da lì è stato scelto. Infatti l'Apocalisse è un libro del Nuovo Testamento, quindi un libro sacro della religione cristiana.
E qui guarda,
da lì proprio.
Allora, qui ti fermo un secondo perché qui si sta illuminando Matteo, come se... però prima di entrare proprio nelle tematiche costitutive, raccontaci proprio l'idea. Quindi è un thriller, ha un protagonista che tu stai svelando piano piano è un serial killer.
Sì, il protagonista si chiama Alexander Wolf ed è un ex commissario di Milano, nato qui a Orlando, perché io nei miei libri, ovviamente, come tutti gli scrittori, metto sempre un po' della mia vita. Nato qua a Orlando da padre svizzero e mamma italiana di Varenna, che si sono trasferiti qua nel dopoguerra, un po' seguendo la corrente che c'era stata in quegli anni, e lui diventa commissario della sezione omicidi di Milano. Una vita intensa sia nel bene che nel male, matrimonio fallito alle spalle, esatto, un matrimonio fallito alle spalle, si ritrova a dover perseguitare un serial killer che 10 anni prima gli avvenimenti raccontati in questo libro aveva seminato terrore a Milano. Lui non era uscito bene da questo scontro, però il profeta dell'Apocalisse era scomparso, si pensava fosse morto, si pensava fosse chissà, fosse successo qualcosa che insomma l'aveva fermato. E invece all'inizio proprio di questo romanzo, lui tornando a casa da una notte che trascorre insieme a un suo ex collega con il quale lavora ancora di nascosto, trova una lettera sul tavolo indirizzata a lui, dove il profeta dell'Apocalisse lo avvisa che era tornato e questa volta sarebbe andato fino in fondo.
Aiuto, già così, allora hai Ragazzi. Utilizzato tutte le nostre parole che amiamo di più. Innanzitutto serial killer.
Sì.
Come mai?
Lui è un serial killer che uccide, reinterpretando l'Apocalisse di Giovanni secondo la dottrina cabalista.
Fantastico, questo ci piace.
Ci avviciniamo veramente a cose che...
Perché l'Apocalisse? Perché poi hai deciso come... Allora, realmente, allora, due domande così vediamo un po', perché le domande sarebbero 10.000. Allora, primo, come mai poi hai deciso di ambientare questo noir a Milano? E secondo, perché hai scelto il nome Profeta dell'Apocalisse per il tuo antagonista-protagonista?
Allora, l'ho ambientato a Milano perché è la mia città. Tra l'altro il libro poi è la parte centrale, diciamo, dell'indagine avviene a Milano, però poi ci sono delle parti, il protagonista Alexander Wolf vive a Varenna, quindi davanti
già
a Bellagio,
Wolf, lupo, no? È un...
Sì, esatto. Sì, lui infatti non si chiama Alexander Wolf, ma si chiama Wolf. Perché è svizzero.
Svizzero, sì. Svizzero. Ed è un lupo mannaro, magari, no?
Non svizzero. Non questa,
no, lui,
questo libro.
Lui ha delle doti particolari, ma che sono doti che non da roba da film paranormale, sono, diciamo, delle doti di ha una sensibilità maggiore di altre persone, che per lui spesso diventa una condanna, ma che tutto sommato l'hanno aiutato nella vita, specialmente nel lavoro.
Nel raccontare il libro, naturalmente noi procediamo in punta di piedi, perché essendo un noir, un thriller, logicamente ad ogni pagina ci sono sorprese che noi non vogliamo svelare e che, certo, Matteo non può svelare.
Non posso, hai visto? Tutto è stato risolto in questo modo brutale.
No, perché nelle nostre puntate la prima, come dire, il primo comandamento è non spoilerare.
No, no spoiler.
No.
Ma
no,
poi spoileriamo, fidati.
No, è la morte di un libro.
No, ma non so, io non sono così tremendo con gli spoiler.
No, ma gli vengono,
come sta cercando di farti credere. Non, so, non crederle, non finisce.
Gli vengono. Per esempio, lo sai che in Sex and the City muore... Non c'entra niente, però no, tanto perché... lo sanno tutti.
Beh, quello è un altro tipo di horror, ma non facciamo della facile ironia.
Ma parlando di serial killer, come mai questa tematica, mm-hmm, Davide?
Ah, perché io seguo il mondo del... Io sono appassionato di thriller innanzitutto. Considera che, tra l'altro, questo romanzo qua ha una storia un po' particolare, perché...
che noi vogliamo sapere.
Io ho iniziato a scrivere, questo è il mio quinto libro pubblicato, ma è stato il primo al quale io abbia lavorato. E ho iniziato a lavorarci quando ero giovanissimo, avevo 20 anni e stavo scrivendo all'epoca, perché io ho lavorato un po' per la televisione nei primi anni della mia carriera. Ho fatto l'autore televisivo.
Poi infatti poi ci racconti, perché così...
Hai fatto veramente tante cose.
Perché Matteo sa, Matteo conosce, ma il nostro pubblico, i nostri ascoltatori sono curiosi come me.
Dopo ne parliamo. E quindi io stavo scrivendo in realtà, ma come scrivono i ragazzini, nella mansarda di casa, pancia a terra, con un mio amico e la mia ragazza, che oggi è mia moglie, stavo scrivendo il trattamento di una fiction che avevo in mente di fare a puntate. Avevo scritto la prima, quando ho iniziato a scrivere la seconda, siccome il mio test principale era quella di raccontarla, ed era un gioco che poi abbiamo fatto anche questa cosa su Rete4 anni dopo, ma era una fiction che funzionava a moduli e c'era era un game, e c'erano dei concorrenti che dovevano chiamare questi RVM, questi contributi video, che erano proprio pezzi di fiction che poi ho girato io, perché faccio la regia anche con Remo Girone come protagonista.
La vera interattività, proprio crea la tua storia.
C'era interattività. Quando ho visto che mia moglie e il mio amico avevano difficoltà a riuscire a capire chi fosse il serial killer, ho detto: ma qua lo devo sviluppare.
Ne approfitto, beccamente.
Esatto. Però non sapevo da che parte iniziare. Io ho sempre amato scrivere, ho iniziato a scrivere che a 7 anni proprio scrivevo già i miei libretti, le mie storie, che poi pinzavo con le graffette, no? Che c'era la macchina da scrivere all'epoca. E quindi ho iniziato a scrivere e poi, come fanno tutti i giovani, ho preso il telefono, ho chiamato Mondadori. Mondadori mi ha risposto.
E Mondadori ti ha risposto, e questo è già...
Certo. Sì, ma poi io facevo i numeri da Michael J. Fox, hai presente, le chiamate, certo, quelle cose così. Comunque lì invece, molto ingenuamente, ho chiamato la redazione, mi ha risposto una signora gentilissima che mi ha detto: guarda, secondo me dovresti provare a mandare il libro al premio Tedeschi Giallo Mondadori, se il libro ha qualcosa di buono, magari, chi lo sa. E lì io sapevo che era un premio dove mandano migliaia di manoscritti, quindi vabbè, però l'ho mandato. Ebbene, sono arrivato tra i 6 finalisti.
Ragazzi,
all'epoca il libro, sì, il libro nel 2004 era, e il libro si chiamava
I segreti
del buio. I segreti del buio si chiamava.
E con i segreti del buio, infatti, noi facciamo parlare un altro sottofondo musicale.
Sound
Amanda.
E sul sottofondo dei Metallica, che tu volevi lasciare andare ancora un po'.
Sì, The Four Horsemen mi sembrava molto appropriato.
Four Horsemen, ma io ero curiosa di saperne qualcosa di più del primo romanzo, del primo in epoca, eri ancora piccolo, I segreti del buio.
Sì.
E quanti anni avevi? Non sette, come hai detto.
No, sette, un po' di 20... più.
Quindi il primo... I segreti...
24, no, 24.
24, beh, insomma. Primo, I segreti del buio, per arrivare poi a Uccidi il male, quinto. Sì. Quinto romanzo.
Sì. Quindi... No, che in realtà è lo stesso. I segreti del buio era la versione embrionale di Uccidi il male, che è arrivato... tra i finalisti, e poi io me lo sono ripreso perché ho pensato che non fosse ancora il momento, non ero convinto.
E nel frattempo ce ne sono stati diversi in mezzo.
Eh sì, nel frattempo ho fatto altri libri, ho fatto tanto altro, sono diventato papà, ho vissuto.
Giustamente, sei andato oltre oceano.
Sì, e poi oramai prima del Covid, perché poi il Covid ci ha rallentato un po', ho ripreso il libro, l'ho riscritto completamente da zero, mantenendo il plot, e poi ho avuto la fortuna di incontrare la Corte. Io ho lavorato con tanti editori, tutti praticamente, e devo dire che con la Corte mi sono trovato a casa, e ho trovato casa anche per Uccidi il male.
No, ma loro veramente sono amici, sono una famiglia, e poi noi abbiamo, oltre a Davide, conosco personalmente alcuni dei loro autori, di cui veramente sono una fan pazzesca, anzi li saluto.
Tu sei il primo, ma non sarai l'ultimo che abbiamo.
No,
che
ma io li corteggio
ospite.
Corteggio la corte. Vero Giovanni?
La corte alla corte, ma che bello.
Corteggio la corte e leggo, perché soprattutto... è bello leggere, ma per concentrarsi un attimo su di te, che oggi
sulla
sei il nostro,
scrittura invece.
Sul nostro ospite, quindi nasce l'idea, romanzo interattivo, e viene poi sviluppata, tra l'altro hai detto, durante il periodo del Covid.
Sì, no, allora l'ho scritto nel 2019, l'ho riscritto, che poi quando l'ho venduto praticamente con la Corte, lì c'è stato poi il Covid, però mi ha dato tempo per riflettere ancora su alcune parti, perché comunque non ho mai smesso di studiarlo, perché è un libro veramente complicato, anche perché io odio quei gialli che tutti i colpi di scena però poi non vengono spiegati, oppure sono delle cose improbabili.
Sono strumentali per mandare avanti una trama che senza magari non si raggiungerebbe neanche.
Esatto.
Più di tanto, sì.
Invece questa, cioè, io mi sono dovuto fare gli schemi Excel anche, no?
Ragazzi,
sono molto preciso poi in queste cose.
Hai creato un mondo proprio, un mondo di riferimento.
Ho creato un mondo. Sì, ma... tra l'altro poi questo libro qua avviene nell'universo degli altri miei romanzi, e infatti c'è un richiamo all'altro thriller che ho fatto, che è uno dei personaggi semi-protagonista, un personaggio non è secondario, però non è uno dei protagonisti, legge il romanzo del protagonista di un altro mio romanzo.
Quindi questa sera noi non vi raccontiamo soltanto un libro.
Si stratificano e si,
esatto,
e si
ma vi raccontiamo un universo praticamente.
Ma in senso buono, si complicano in senso buono.
Noi non vogliamo scoraggiare chi ci sta ascoltando, dirò, non è soltanto un narratore Davide, ma è proprio un creatore di universi, e questo è l'universo che ci interessa. Milano, certo. Che Milano esce poi da questo racconto?
Ma è una Milano, diciamo, che io ho descritto la Milano che vediamo tutti i giorni visitando la città, cioè non è una Milano oscura come poteva essere la città di Seven, se vogliamo fare dei parallelismi.
Proprio quello stavo praticamente mi hai tolto le parole di bocca, stavo per chiederti qualcosa di simile.
Che era New York.
Non Portland, aspetta, vabbè, comunque si giravano delle teorie
un po' New York, un po' New York.
Il gioco lì è proprio non dire la città, perché hanno fatto questa città nera. No, invece
la tua è vera,
la mia Milano
non è nera ma è vera.
È vera, però si trasforma. E proprio come diceva prima Matteo, io ragiono per strati, no? Un po' come spelare una cipolla. E quindi c'è quell'esteriorità della Milano che vede chi passeggia, no? Chi la vive anche, ma che la vive sotto un'altra versione, e invece nel libro vai nelle profondità, che già, non so, c'è una scena anche ambientata a Brera, così, quindi quella Brera che è solare poi diventa festaiola la sera, nel mio libro invece la vedi con altri occhi.
Beh, divertente far prendere, come dire, dare una nuova visione dei posti che le persone, il lettore magari pensa di conoscere, e tu invece dici qualcosa di nuovo,
esatto,
inaspettato.
Infatti anche la città diventa protagonista, poi potremmo dire che è una delle protagoniste del tuo thriller.
Sì, 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 sicuramente.
Bello, ma ti chiedo
le ambientazioni
cosa.
Tra
continua, sì. Scusami, non volevo interrompere.
No, le ambientazioni. Aspetta,
dobbiamo dare il tempo alla voce di arrivare oltreoceano, eh? Quindi cioè, dobbiamo andare piano. Allora, vai Davide.
No, le ambientazioni tra l'altro hanno tutti riferimenti reali, quindi io quello che dico sempre ai miei lettori è: libro alla mano, se andate a Milano potete seguire gli stessi percorsi dei protagonisti, idem per Varenna o Montevecchia, perché c'è anche una parte ambientata a Montevecchia, che è un paesino bellissimo della Brianza, che è un paesino molto salare, ma attraverso gli occhi del romanzo lo vedi invece sotto un altro aspetto, insomma, quindi è tutto molto realistico, quindi, perché quello che io voglio sempre dare ai miei lettori è la possibilità di venire trascinati dentro i miei libri e vivere a fianco al protagonista, quindi non c'è mai l'io narratore che ti accompagna e tu lettore stai a fianco lui in sicurezza, ma tu sei trascinato invece dentro la narrazione, dentro l'incubo, e quindi ti diverti, insomma, no? Perché
bellissimo.
Poi è quello che vuole un lettore.
Uso un termine abusatissimo che però secondo me in questo caso è calzante, è un'esperienza immersiva.
Esatto, sì, in questo caso è proprio quello, è l'interazione tra lettore e libro oramai non è più una necessità, cioè non è più un'opzione, ma è una necessità, perché il mondo sta andando verso un'interattività data da tutti quelli che sono i social,
realtà aumentata,
cinema, aumentata, quindi
certo.
Esatto, la tecnologia dà oramai questa possibilità di interagire direttamente con mondi alieni, no? E il libro non può, il romanzo, la letteratura non può stare dietro, quindi lo scrittore si deve evolvere e seguire questa cosa qua in un'ambientologia che potrebbe apparire classica, ma non lo è, perché il potere dello scrittore è quello di saper usare la parola, no?
È molto,
quindi
bello,
attraverso il linguaggio.
Assolutamente.
E questo è fantastico, perché poi noi abbiamo individuato in te il nostro partner, il nostro complice ideale,
il nostro profeta dell'apocalisse. No, ti abbiamo subito affibbiato i panni del cattivo, ma insomma sei anche quello che lo porta.
Non è lui, però non sei tu, vero?
Sei quello che lo porta al mondo, ecco.
Esatto.
Forse sei quello che ci può salvare, forse sì e forse no.
No, ecco, la cosa interessante secondo me, che la domanda, una bella domanda che mi hai fatto prima in relazione alla scelta dell'apocalisse, però io sono affascinato dalla presenza, come tra i 12 apostoli c'è stato Giuda, che in un testo sacro, nella Bibbia, nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, poi, ma anche nella Bibbia ci sono tantissime, nell'Antico Testamento ci sono tantissime atrocità, cioè la presenza di questi testi estremamente violenti all'interno di vi ho perso, mi sa.
No, ci siamo, noi
sentiamo,
ti sentiamo.
Un pochino a scatti forse, riprova a dire qualcosa. Intanto che richiamiamo il nostro Davide, è vero, la Bibbia, certi libri in particolare della Bibbia sono, è uno scritto di una violenza inaudita, e anche per questo si fa molto amare dagli autori.
Yeah.
le azioni criminose del profeta dell'Apocalisse erano state una leggenda di terrore che aveva fatto il giro di tutti i centri operativi del paese. 11 omicidi, 11 macellazioni in un solo mese. Quel pazzo era una macchina di morte che agiva secondo un disegno talmente complesso che nessun analista era mai riuscito ad anticipare. La storia, che si conosceva attraverso la stampa, era solo una versione blanda dei fatti realmente accaduti. E Tributo si era più volte chiesto cosa sarebbe successo se mai un giorno fosse emersa la verità. Li riconosci? Ciao Davide.
Ci senti intanto come tu?
Sì, sì, sì.
Ok, bene.
Sì, sì, vi sento, sento.
Abbiamo approfittato per leggere alcune righe del tuo romanzo Uccidi
con i Muse e Apocalypse Please sotto, che okay. Ci sembrava piuttosto appropriato.
Vedi, vedi, approfittiamo anche del fatto che tu sia lontano, che il collegamento non è sempre perfetto, perché tu ci stai chiamando, cioè noi siamo collegati con te e sei ad Orlando.
Certo.
Dicevamo
ci
che
sta, ci sta.
Prima che la tecnologia un po' ci abbandonasse brevemente, diciamo che è vero, comunque la Bibbia ha un fascino veramente pazzesco, anche esercita un fascino pazzesco anche sugli scrittori. Sarà per la violenza, sarà per il contenuto mistico che comunque si nasconde anche nelle minuzie, anche al di là delle suggestioni da Codice da Vinci, che magari lasciamole dove sono, stanno bene dove sono, però tra il misticismo e appunto la brutalità estrema, perché è uno dei libri più violenti mai scritti, la Bibbia, è impossibile resistere al suo fascino, secondo me.
Sei ancora con noi, Davide?
Ecco.
Ah, ecco.
Ogni tanto abbiamo paura che il serial killer ti abbia preso.
Ma... No, infatti è il profeta che sta facendo scherzi di cattivo gusto. E...
È qualche ectoplasma che si presenta già...
No, so che non è Maura, perché appunto...
Maura è con noi.
Quindi non
Senti,
può essere lei.
No, però la domanda... ripetiamo un secondo la domanda che hai fatto, Matteo.
Esercita comunque un fascino estremo la Bibbia anche su di te?
Sì. Sì, sicuramente, perché appunto, come dicevo prima, l'esistenza di questi racconti, di questi libri così violenti in quello che invece è un testo sacro, che dovrebbe essere il contrario, insomma, è sempre stata per me una fonte di ispirazione, insomma, no? È quel sweet and sour.
Sì, ti capisco.
L'Apocalisse non è uno dei testi più semplici comunque. Come mai ti ha attirato, ti ha attratto? Hai dovuto studiare?
Sì, parecchio. Ho dovuto studiare l'interpretazione dell'Apocalisse secondo la dottrina cabalistica, quindi che si lega poi anche a dei richiami della Genesi, quindi scopri il perché della fine anche dall'inizio.
L'Alfa e l'Omega.
Ed è lì proprio che trae... E i principi della sua missione, il profeta d'Apocalisse. Perché, ripeto, il profeta d'Apocalisse pensa di agire nel nome di un bene più grande, semplificando la mano sinistra di Dio, si sente, no?
Ecco, naturalmente, ragazzi.
Ma tu, tra l'altro, anche il tuo legame con Milano e con l'altra città poi protagonista del tuo libro, che è Orlando, hai detto che è anche una sorta di autobiografia, perché sono due città insieme a cui tu fai riferimento.
Sì. Sì. Beh, io in ogni mio personaggio, compreso tutti i personaggi di Uccidi il Male, c'è sempre un po' di me e un po' delle persone che mi stanno attorno. E Alexander Wolf ha fatto il contrario di quello che ho fatto io, cioè lui è nato a Orlando e si è trasferito a Milano.
Complimentari. Senti, ma come mai sei ad Orlando? Che fai? Cioè, come mai hai deciso di trasferirti lì?
Allora... È molto
la prima molto è personale, non te lo possiamo.
È troppo personale.
No, non è personale. Okay. No, è semplice, ma di quelle semplici che sono proprio il clima. io odio il freddo, non ce la facevo più a vivere in Lombardia.
Cioè, vabbè, potevi anche andare in Sicilia,
separati
però,
nella culla, quanto ti capisco.
No, sì,
quanto
sì, Sicilia
ti capisco.
Era sempre Italia.
Ma una volta, sapendo la mia avversione per il freddo, che credo sia pari alla tua, mi aveva scoperto che c'è un posto, lo dico anche a te, può servirti per magari futuri trasferimenti, in Colombia, Medellin, famosa per il cartello di Medellin, ma non più ormai, è nota come la città dell'eterna primavera. È sempre primavera, renditi conto.
Gli stai dando una dritta, vi trasferite tutti e due.
Per noi fan del caldo, ragazzi, è stupendo.
No, ma poi scusa, ci mettiamo lì a scrivere i presenti. Infatti. Il sudamericano, insomma, è tutto un altro sapore, no?
Guarda, cioè, con me vinci a mani basse quando fai questi discorsi.
vedi gli scrittori, no? Intanto io dico che poi Maura ci sta facendo poi l'autrice, perché ha una curiosità. Chi è l'amico a cui tu hai dedicato il libro? Alexander.
Perché si nota una dedica ad Alexander. Alexander.
È il nome del protagonista.
Ah, è il mio bambino. È il mio bambino più piccolo. Io ho due figli, uno si chiama Leonardo e l'altro si chiama Alexander. Ma tra l'altro è nato prima il nome del personaggio, perché il personaggio appunto è nato 20 anni fa. E mio figlio si chiama Alexander per una casualità, perché è stato l'altro mio figlio, Leonardo, più grande, a decidere il nome.
No, ma incredibile, vedi che tutto torna, no?
La vita che imita l'arte a livelli e che imita la vita, cioè non è lo specchio,
sì, incredibile,
specchio. Eccezionale.
Quindi adesso, andando oltre il libro, perché abbiamo visto che è un libro avvolgente.
Sì, però poi ci dobbiamo tornare, perché devo chiedere un'altra cosa ancora, Davide, che secondo me è importante.
Ma tanto guarda, io lo faccio parlare, perché tanto non può spoilerare, è impossibile.
Non posso, però posso chiedere cose pertinenti.
Vabbè, facciamo questo azzardo.
Lo facciamo adesso, ok. Dopo torneremo invece su attività collaterali e altre. Le influenze, le tue influenze, se ti va di parlarne, perché poi magari non a tutti piace.
Sì. Sì, sì. Allora, io leggo tutto, qualsiasi cosa mi capita sotto mano io leggo. Il mio grande amore è Stephen King, che lo so che può essere banale, ma il mio grande amore.
No, vabbè, ragazzi, io vado, ciao.
Va bene, io e Davide scappiamo insieme, ti raggiungo, mi aspetti all'aeroporto dunque, adesso che
C'è Maura, e subito se ne approfitta.
Sono le 9:15, allora se io arrivo a Linate, no, da Linate no, bisogna partire a Malpensa.
Sì, Malpensa oramai.
Esatto.
No, allora,
vabbè, ci mettiamo d'accordo dopo. No, a parte gli scherzi, dai.
I miei grandi amori sono stati soprattutto, per il genere thriller, sono King,
yes.
Lansdale, Harris, e Shane, che è lo pseudonimo, poi perché non si sa, per Io ti troverò, sì. Shane Stevens.
Ammetto che questo è un angolo cieco per me, devo andare
pronto? Ci sei?
Ci senti?
Ah, okay,
no, è Matteo che è svenuto perché
Perché hai detto una cosa che non sapevo. Di solito so tutto. No, non è vero.
Sì, è vero. Di solito so tutto.
È un angolo cieco per me. Devo andare.
Ho capito che arriverà stasera. Quanto tempo ci vuole? Sei ore di volo?
6-8, direi minimo.
No, venire giù, a venire su meno. A venire giù anche 9 ci si mette. Da disastro a venire dall'Italia, perché si va con vento, ci sono queste cose che ci si mette 1-2 ore in più di solito.
Vedi Davide, non potevamo mancarti, vedi, anche
no.
Le presentazioni al Salone del Libro e tutto hanno ripreso, eccetera, perché poi a Natale di solito tutti sono più buoni, quindi parlano della nascita di Betlemme, della stella cometa, e noi invece vi parliamo della
Apocalisse. Qui a Natale ogni scherzo vale, anche il più cruento.
Noi di Notte Horror vi parliamo di serial killer.
Esatto.
E poi ti svelerò un piccolo segreto, visto che tu hai detto che nelle tue influenze, nelle tue letture, naturalmente il maestro King e Mauro e Matteo hanno fatto quello che è definito poi un must, che è il manuale dei serial killer. Quindi tu fai finta di aver l'hai letto, vero?
Il dizionario dei serial killer nel lontano 98.
No, ma lo ma
Ma l'hai divorato, però.
ma lo cerco, ma io, a dire la verità,
non so se lo troverai.
Non è più in catalogo, purtroppo. Nel lontano 1998 credo che siamo stati veramente i primi in Italia, i primi al di fuori.
Comunque, se vuoi, io poi te lo vendo a prezzi fuori mercato.
L'aveva pubblicato Vallardi quando faceva dei libercini piccolini, cioè cicciottelli, ma di dimensioni molto piccole, che si potevano infilare in tasca, e noi siamo stati nelle tasche di molti appassionati.
Quindi loro sono i miei partner in crime, esatto, perché effettivamente io ho il dubbio che qualcuno lo facciano fuori ogni tanto,
No, ma cosa pensi mai? Ti prego.
Perciò, a parte gli scherzi, sennò poi tanto siamo a Notte Horror, i nostri ascoltatori ormai ci conoscono.
Sono pronti a tutto.
Quindi grandi maestri, passione per la lettura fin da piccolino, abbiamo detto 7 anni la tua prima prova di scrittura. E come mai poi tu, la scrittura non è solo la tua attività, ma è transmediale, come dicevamo prima. Quindi ti occupi poi a 360 gradi di tante forme di comunicazione. Qual è la tua preferita?
Non ce n'è, perché secondo me, quando sei creativo, limitare la tua creatività a una sola forma è riduttivo, no? Perché qual è poi lo scrittore che scrive un libro e non si immagina il film, oppure non sente la necessità di avere la musica, oppure non so, descrive un posto e vorrebbe vederlo poi quel posto, no? Magari il posto inventato. Quindi è una necessità che diventa fondamentale per un creativo, e quindi ti dirò, non ho una dottrina artistica preferita, ma anzi mi piace cambiare di continuo. Infatti scrivo un romanzo, poi mi occupo magari di comunicazione su nuovi media, uso l'intelligenza artificiale, poi faccio televisione, poi cinema, poi mi occupo di parchi di divertimenti, tra l'altro con dei nuovi format che sono più da centro di destinazione, quindi per esperienze.
Ma a questo punto, scusa, siamo curiosi di saperne di più, visto che poi tu, noi ci stiamo parlando, tu sei ad Orlando, che è proprio il cuore dei parchi di divertimenti.
La capitale mondiale, verrebbe da dire.
Adesso sto lavorando su dei nuovi progetti che però sono super segreti. Quindi non ne posso.
Ma noi ti mandiamo il killer noi ti mandiamo il profeta dell'apocalisse.
Vediamo se dopo.
No, ma tutto sarà presto liberato.
Però ma anche la cosa che sto per chiederti, per esempio, se sei al lavoro su un nuovo romanzo, sempre del tuo
universo.
Davide Verso.
Sì. Davide Verso è bellissimo,
E sei già al lavoro?
Sì, allora in realtà sono a lavoro su più romanzi perché
sei
anche
transmediale, quindi
sì, no, perché poi sono io che sto seguendo, perché oramai ho finito una linea di libretti per bambini educativi illustrati, che lo sto facendo con la Moon, che è lo spin-off della Ruscone Editore, però sul mercato internazionale. Poi c'è un romanzo, sì, invece poi sto lavorando al terzo romanzo di una mia saga fantasy che ho pubblicato in Italia, all'estero, adesso pubblico anche probabilmente qua in America, sto lavorando sul terzo romanzo, e poi sto già lavorando sulla serie invece di Uccidi il male, che prevede
la serie
un prequel.
Uccidi il male, sì.
La serie di Uccidi. Questo lo possiamo dire, non è uno spoiler, non è un'anticipazione,
non
è ancora sotto segreto.
Ma anche perché la verità è arrivata dai lettori che mi scrivono: ma fai il sequel, vero? Ok, lo faccio. Perché se no poi si rilascia. Allora no, però un progetto un po' più mi butto in un, perché mi diverte, no? Adesso devo vedere poi, perché i tempi sono quelli che sono, no?
Sì,
i tempi
vero.
Di disposizione, però ho intenzione di fare un prequel, un sequel e poi due spin-off.
Ma senti,
perché
vai.
No, perché mi sono divertito, vabbè, c'è un personaggio che voglio ampliare, perché c'è uno dei protagonisti che ha un passato confuso, che neanche lui si ricorda bene, allora voglio raccontare il perché, e lì sarà più horror. qualche thriller.
Interessante.
E invece poi c'è una scena minuscola nel libro dove uno dei protagonisti incrocia un personaggio che c'è solo in quel momento, e quel personaggio sarà il protagonista di un altro libro, e nel prossimo libro ci sarà la stessa scena di Uccidi il male, però vista dagli occhi dell'altro personaggio. E anche lì, questo è un altro thriller, ma sono quei thriller un po' come l'altro mio romanzo, Lo specchio del male, che sono quelli che io amo, cioè prendi un personaggio, buttalo in un buco, chiudilo dentro e racconta la storia.
No, è meraviglioso, esatto. Meraviglioso.
Che
ma...
è un po' quello che consiglia di fare il maestro, cioè Stephen King.
Ma allora, questa è la cosa più bella, certo. Però in tutti questa grande attività ci devi fare almeno una promessa. Vieni a trovarci.
Ma certo,
cioè, alla prima occasione qui in carne e carne ed ossa,
esatto, e apocalisse
e sangue,
sangue soprattutto,
tanto
sangue. Abbiamo cioè tanta di quella carne al fuoco, perdonate la battuta banalissima, è stata una lunga settimana anche per me,
no, finalmente.
Però c'è così tanta carne al fuoco che comunque abbiamo bisogno di un altro paio di mani per girarla sulla griglia, quindi ci serve,
certo,
anche tu,
certo.
Quindi
con
è fantastico, noi ti ringraziamo perché finalmente siamo riusciti poi a raccontare, ma semplicemente ad accennare.
E c'è tanto da dire ancora del tuo mondo.
Il tuo Davide Verso, bellissimo, non so se.
Bellissimo.
E per ora noi ti lasciamo al caffè, no? Perché sono le. Che ore sono? 2:30?
Le tre, ci sta, Cafferino.
Quindi, primo pomeriggio.
Fantastico.
Prossima volta vieni qua con noi a Milano, nella tua Brera. Quindi, noi ti aspettiamo assolutamente. Ma poi avremo anche occasione ancora, perché ormai sei entrato nel nostro club.
E quando si entra in questa cripta, poi non si esce, in un modo o nell'altro,
dai,
si
bello,
resta sempre qui.
Bello.
Davide, io sono troppo felice di averti sentito, di aver iniziato un po' a conoscere meglio le molteplici attività, e quindi qual è il saluto poi di Alexander Wolf che fa al suo profeta dell'apocalisse?
Ah, bella domanda questa, perché non c'è davvero un saluto,
non c'è un commiato comunque,
perché,
perché in realtà
Alexander è un alcolizzato, è quello che
accidenti.
Lui a combattere i suoi demoni e gli chiedono ma come fai a combatterli? Bevo e riesci a sconfiggerli? No. Quindi,
è la sua ricetta per il successo.
Allora vedi, è lì che ti devono portare, non Cafferino ma prossimo aperitivo, quindi.
Direttamente all'aperitivo di Alexander.
Aperitivo,
okay.
Aperitivo, assolutamente. Grazie.
Senti,
per l'ospitalità.
Grazie tantissimo a te.
Grazie a te, questa è casa tua. Un saluto allora ai tuoi piccoli, Leonardo e Alexander, naturalmente. Questa
grazie.
Volta teniamo il profeta dell'apocalisse.
Questa volta non c'entra,
ma noi,
esatto, ma tornerà.
Noi torneremo. Alla prossima. Ciao,
ciao.
Davide. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Motherfuckers thinking that they still hot. Be the same, motherfuckers, I can't see at the top. 666 to my crucifix. Diagnosed a lunatic. Blood don't mean no need to rinse. Been dead 5 years, no need to slip. Suboxone strip so I don't slip. But all my cravings still exist. Shit, sometimes I just need that fix. Sometimes I just need that drip. Voices say you need that bitch. Convinced I'm meant to die with it. Strips stay piled up in my sins. Sniffing them pills, all I get is bliss. Falling from my cliff, no safe and slick. Fate laid out, no changing it. Found my peace, accepting it. I am my own apocalypse. It like slow, let the drum go the dead breath. Put you in the front and the drive for the jack. Eye stains on the blaze, though I ain't wear pain. Not your baby fucking rubber's brains on the pavement, day. Typical drug addict, make sure to love and advise. I'm missing away my own life and advice. Make a perfect and cherry. Your typical honest, I'll be judging, trying to shake your red mind. It's a pitiful dry bitch, I'm ripping out my nose. Eye to my side. See if they do my dish, so I can get out one more time. Let me shout on my delight. We'll be right back.
I Am the Apocalypse, Suicide Boy.
Bello, bello, quante curiosità, quante cose. Ma tra l'altro tu lo sai che i quattro cavalieri dell'Apocalisse sono qui a Milano?
Davvero?
Al Parco Sempione. Sono proprio le statue dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, perché non abbiamo detto che i quattro apocalissi sono guerra,
pestilenza, fame e morte.
Morte. Ragazzi. Naturalmente questo è il nostro saluto di notte horror per l'inizio delle festività di Natale.
Esatto.
Siamo
Santo
tutti
Natale
più buoni.
Ormai è arrivato, è qui a due passi e infatti avremo molto da dire anche su questo.
Quindi tutti sono buoni. L'anno scorso abbiamo raccontato il lato oscuro del Natale, i Krampus, i folletti, gli elfi cattivi, il Babbo Natale che così buono non è. Questa volta noi vi portiamo all'Apocalisse e la prossima settimana
vi porteremo in un Natale spettrale.
Fantasmi. Allora io saluto e ringrazio il magico Matteo Curtoni.
magico.
Abbiamo avuto ospite il nostro collega scrittore da Orlando in California o Florida?
Florida.
Caccia. Dalla Florida. Oggi proprio non lo colgo in flagrante.
David Simon Mazzoli.
E con noi anche Maura Parolini, che ci ha suggerito cose meravigliose dall'altro mondo. È ancora presente.
È assolutamente qua con noi e pronta a colpire con estrema ferocia.
Ma prima di salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, vi lasciamo a tutto swing di Marco Bernardi. Lui sì che vi collocherà nel magico mondo del Natale buono, perché lui è
quello,
buono.
Quello vero, sì, lui è proprio buono dentro.
Lui è buono,
noi.
È divertente, noi vi intratteniamo con l'horror e quindi non perdete la prossima puntata.